Mentre noi apriamo la nostra Bibbia nel Vangelo secondo Giovanni al capitolo 1. Dove al versetto 1 dice: nel principio era la parola era con Dio e la parola era Dio. Vorrei pregare. Padre Santo, grazie per questa nuova giornata che abbiamo, per la possibilità che abbiamo di stare insieme qui a lodarti e a riflettere sulla tua persona, sulla tua magnifica opera di salvezza. Vogliamo ringraziarti per la possibilità che abbiamo di ascoltare la tua parola e ti prego che veramente tu possa benedirci attraverso di essa e aiutarci a comprenderla sempre di più. Parla tu ai nostri cuori e ti prego che il tuo Spirito Santo possa veramente guidarci. Nel nome di Cristo Gesù. Amen. Si avvicina adesso, ci avviciniamo a quel momento dell'anno comunemente chiamato Natale, un momento che tutti forse aspettano con impazienza. E così mi chiedevo quali sono i pensieri che ci passano più per la mente e quali sono a voi i pensieri che vi passano più per la mente in questo momento dell'anno. La maggior parte delle persone in questo momento pensano ai regali. Oh no, non riuscirò a fare i regali a tutti i miei parenti, oppure non so cosa regalare a mio fratello, a mio cugino, a mia mamma, non so se le piacerà. Alcuni invece magari possono pensare al tema della famiglia. Arriva il Natale, questo è il momento di passare del tempo in famiglia e questa può essere una cosa positiva che si aspetta magari con impazienza, ma anche una cosa che non si aspetta proprio tanto con impazienza, perché magari troppe aspettative, dei parenti che ti fanno domande scomode sul tuo futuro, sulle tue scelte di vita, e così può essere una cosa positiva come una cosa un po' meno positiva. I film di Natale. Si aspetta tanto questo momento dell'anno perché uscirà una lista infinita di film di Natale che mi danno speranza, che mi danno gioia, che mi aiutano a superare questo momento dell'anno. E magari anche le varie sconfitte che ho vissuto durante l'anno, le varie delusioni. Poi sicuramente un altro tema importante è quello del cibo. Arriva il Natale, mia nonna sforna 30 piatti a pasto e per fine anno sarà un barile che rotola. Questo purtroppo è una cosa normale per noi italiani specialmente. Poi un altro tema sicuramente molto importante è il ricominciare. Infatti arriva la fine di un anno e l'inizio di un anno nuovo. Così magari ci possono essere dei nuovi propositi per l'anno nuovo, vecchi propositi riproposti, l'idea, la speranza di miglioramenti. E a te invece cosa viene in mente quando pensi a questo periodo del Natale? Così potreste chiedervi cosa c'entra quel versetto che abbiamo letto all'inizio di Giovanni 1:1. Beh, perché il Natale è proprio questo. Il Dio eterno e trino, sovrano e pieno d'amore, il Dio che era, che è e che sempre sarà, è il vero protagonista di questa meravigliosa festa. Se pensiamo al significato della parola Natale, io per esempio l'ho cercata sul dizionario Treccani, e ci dice che deriva dal latino natalis, che significa natalizio, ovvero che riguarda la nascita, o anche il termine inglese che conosciamo molto bene, Christmas, lo vediamo scritto un po' ovunque, nelle pubblicità, per strada, che significa appunto la messa di Cristo. E questo è il centro della festa, questo è il focus di questo momento dell'anno, di questa festa che ci avviciniamo a festeggiare con le nostre famiglie o con i nostri amici. E così vorrei riflettere insieme a voi brevemente su questo importante tema. Infatti, a Natale noi come cristiani dovremmo ricordare l'opera trinitaria in cui Dio Padre manda il Figlio, lo Spirito Santo che rende possibile il concepimento di Gesù da Maria Vergine, e Dio Figlio che viene in terra e prende il corpo per essere l'Emmanuel, Dio con noi, non solo Dio vicino a noi o simpatizzante con noi, ma Dio con noi. Infatti è nato come uomo cresciuto a Nazareth, ha sperimentato la vita da uomo, la povertà, probabilmente, la semplicità, i lavori manuali, ha vissuto una vera vita da uomo con gli uomini. Nel principio era la parola, e la parola era con Dio, e la parola era Dio. Questo è il principio che, insomma, troviamo anche all'inizio della Bibbia, in Genesi, usando un po' altre parole. E analizzando da un punto di vista tematico la Bibbia, possiamo vedere che lo possiamo dividere in quattro grandi temi. Nei primi due capitoli della Genesi troviamo la creazione, poi abbiamo la caduta dell'uomo nel terzo capitolo. Se facciamo un salto all'altro capo del lato della Bibbia, negli ultimi due capitoli dell'Apocalisse troviamo la restaurazione. E proprio qui in mezzo, dal terzo capitolo della Genesi fino al ventunesimo dell'Apocalisse, troviamo il grande tema della redenzione. E in questo grande pezzo, in questa grande ampia sezione della Bibbia, che occupa quasi tutta la Bibbia in realtà, si trova anche l'evento che ci avviciniamo ora a festeggiare in un modo più particolare o più accentuato rispetto ad altri momenti dell'anno, che è appunto l'incarnazione di Cristo. Infatti non è stata solo la nascita o la morte di Cristo la parte più importante di questa sezione, ma in modo particolare il fatto che il Dio dell'universo, il Creatore, è venuto incontro all'uomo e alla sua necessità di perdono, alla sua necessità di salvezza, a prenderlo dallo stato pietoso in cui si trovava, senza speranza, per donargli il Vangelo, la buona notizia di Cristo Gesù, Figlio, incarnato per venire a compiere ciò che tu non potevi compiere, e redimere il suo popolo, il suo corpo, la sua Chiesa, l'insieme dei credenti. Così vorrei vedere insieme a voi tre punti che riguardano l'incarnazione di Cristo oggi. Non sarà una predica esaustiva sul tema dell'incarnazione, però vorrei vedere insieme tre punti. Il primo, che l'incarnazione di Cristo ha un ruolo eterno ed extratemporale. Infatti l'incarnazione di Cristo è l'adempimento del piano di Dio di salvare gli eletti. Leggo da Efesini capitolo 1, se volete venire con me, o se no potete anche solo ascoltare. Efesini capitolo 1 dal versetto 3 in poi, dove dice: benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha benedetto di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. In Lui ci ha eletti prima della creazione del mondo, perché fossimo santi e irreprensibili dinanzi a Lui, avendoci predestinati nel suo amore a essere adottati per mezzo di Gesù Cristo come suoi figli, secondo il disegno benevolo della sua volontà, all'ode della gloria della sua grazia che ci ha concessa nel suo amato Figlio. In Lui abbiamo la redenzione, mediante il suo sangue, il perdono dei peccati, secondo le ricchezze della sua grazia, che Egli ha riversato abbondantemente su di noi, dandoci ogni sorta di sapienza e di intelligenza, facendoci conoscere il mistero della sua volontà, secondo il disegno benevolo che aveva prestabilito dentro di sé, per realizzarlo quando i tempi fossero compiuti. Esso consiste nel raccogliere sotto un solo capo, in Cristo, tutte le cose, tanto quelle che sono nel cielo quanto quelle che sono sulla terra. In Lui siamo anche stati fatti eredi, essendo stati predestinati secondo il proposito di colui che compie ogni cosa secondo la decisione della propria volontà, per essere all'ode della sua gloria. Capite l'importanza di questo evento? L'incarnazione di Cristo non è stata un'opera sporadica, casuale, fatta così, ma l'incarnazione di Cristo era l'adempimento, il compimento dell'eterno e benevolo disegno di Dio Padre. Dio Figlio, che prende forma di uomo per compiere l'espiazione e radunare ogni cosa sotto il suo nome, con l'obiettivo finale della gloria di Dio. E anche questa è un'opera trinitaria. Il Padre, secondo il suo benevolo disegno, ha mandato il Figlio ha obbedito ed è venuto in terra, e lo Spirito Santo ha sostenuto il Figlio durante tutto il suo ministero in terra, e poi sempre lo Spirito Santo applica al credente, a noi, la salvezza decretata, stabilita da Dio Padre. Che opera stupenda! Che opera stupenda! Il secondo punto che vorremmo vedere insieme è: Cristo è venuto per farsi conoscere e per farci conoscere Dio. Giovanni capitolo 1, 18, questo sarà il brano che un po' cercheremo di analizzare oggi in diversi spezzoni. E al versetto 18 dice: nessuno ha mai visto Dio, l'unigenito Dio, che è nel seno del Padre, è quello che l'ha fatto conoscere. E questo concetto viene ribadito anche più avanti nello stesso Vangelo di Giovanni. Per esempio al capitolo 14, al versetto 7, lo prendo sempre io, dice: se mi aveste conosciuto, avreste conosciuto anche mio Padre, e fin da ora lo conoscete e l'avete visto. C'è questa connessione diretta tra il fatto di conoscere il Figlio, e se conosciamo il Figlio conosciamo il Padre. Egli, Cristo, infatti, è l'immagine del Dio invisibile, come viene definito in Colossesi capitolo 1 versetto 15, o ancora splendore della sua gloria e impronta della sua essenza, come ci viene detto in Ebrei capitolo 1 versetto 3. Egli, Cristo, è pienamente e veramente Dio, incarnato per venire incontro all'uomo. Riuscite a vedere la gloria di tutta questa opera? E riprendendo sempre il versetto di Colossesi 1,15 che abbiamo appena visto, la seconda parte dice che Egli, Cristo, è il primogenito di ogni creatura. Egli fu, come sviluppa poi più avanti negli stessi versetti, il motivo e il fine per il quale ogni cosa esiste, compreso te. Colui nel quale tutte le cose sussistono, il primogenito dai morti, essendo Egli il mediatore e capo del nuovo patto, il primo uomo della nuova creazione con un corpo glorioso, il primogenito di molti fratelli, ovvero il popolo di Dio. E questa è anche una promessa e una speranza per noi, vedere che dopo la morte Cristo è risuscitato e adesso siede alla destra del Padre a regnare, come ci ha ricordato anche Orazio. Per noi è un motivo di incoraggiamento. Cristo è risuscitato e ha preso per primo il corpo glorioso che appartiene alla nuova creazione, alla nuova Gerusalemme che troviamo negli ultimi capitoli dell'Apocalisse. E lì ci invita ad andare, e quello è anche il nostro fine. E così Cristo diventa il nuovo o secondo Adamo che porta la nuova vita, la prepista per tutti coloro che per fede entrano a far parte della famiglia di Dio. Il terzo punto è che Cristo è venuto per portare grazia e verità. E questo lo troviamo sempre nel primo capitolo di Giovanni, al versetto 14, dove dice: e la parola è diventata carne, è abitato per un tempo fra di noi, piena di grazia e di verità, e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come di unigenito del Padre. Cristo è venuto fisicamente per avere di nuovo una relazione con l'uomo, esattamente come succedeva prima nel giardino d'Eden. E poi ha lasciato la terra dopo la sua morte e è sceso al cielo per regnare a destra di Dio, come abbiamo già detto prima, e ci ha mandato il suo Spirito Santo per continuare ad avere una relazione con noi. Non ci ha abbandonati. Infatti, un'altra cosa eccezionale dell'incarnazione di Cristo è che Egli è la risposta alle promesse dell'Antico Testamento. A partire da Genesi 3,15, non so se vi ricordate quando l'anno scorso abbiamo visto quel passo insieme, in cui c'era la prima proclamazione dell'opera che Cristo sarebbe venuto a compiere, il cosiddetto protovangelo. E ogni momento, da allora, Dio promette attraverso i capitoli, attraverso i libri della Bibbia, un liberatore che è più potente di Satana. Un Salvatore che è sia servo sofferente e umile, sia un re unto, un re prediletto. E sin dalla caduta, da Genesi 3,15 in poi, quindi dalla promessa, il nostro stato non era un po' male, 80% ok, 20% no, forse si può migliorare. Noi eravamo tutti completamente peccatori, nati in Adamo, il primo Adamo, nel peccato, e meritavamo la morte. Così avevamo bisogno di un nuovo Adamo, nel quale poter nascere in giustizia e non più nel peccato. Da un seme incorruttibile, come ci dice sempre Paolo, avevamo bisogno dell'opera dell'incarnazione di Dio Figlio in terra. Avevamo bisogno di Cristo. E se notiamo bene la soluzione al grande problema, al grande disastro che troviamo in Genesi 3, non è una cosa da fare, o il modo in cui bisogna fare determinate cose, ma la soluzione che troviamo nella promessa di Genesi 3:15 è un chi, la progenie di lei che schiaccerà il capo al serpente. E questa promessa della progenie riecheggia in tutto l'Antico Testamento finché arriviamo al Nuovo Testamento, in cui viene svelato che Cristo è la progenie di Abramo, e questo lo troviamo chiaro in Galati 3:16. Allora, comprendendo che Dio qui non dà come soluzione al peccato una lista di cose da fare per poter in qualche modo recuperare, per risolvere i danni compiuti, ma ci parla di un qualcuno in cui bisogna sperare e che bisogna attendere con fede in questa promessa, dobbiamo tenere questo importante particolare ben a mente quando poi leggiamo tutto il resto della Bibbia nell'attesa di Cristo, che quello che ci ha promesso è un chi, è un Cristo. E così possiamo scorgere le promesse che Dio continua a fare al suo popolo fino appunto al Nuovo Testamento, in cui Cristo appare incarnato in un giudeo per portare ancora non una lista di cose da fare o un modo di fare determinate cose, ma per donarci se stesso, colui nel quale risiede la salvezza. Quindi ancora una volta non è un cosa, ma è un chi. Il problema dell'uomo infatti non era possibile risolverlo facendo qualcosa, perché come vediamo da Genesi 3 chiaramente, il problema dell'uomo è stato il suo cuore. Il motivo per il quale ha disobbedito a Dio è stato un motivo e un'aspirazione dettata dal suo cuore. Così vediamo che questo è il problema che Cristo è venuto a risolvere incarnandosi, portandoci la nuova creazione, rendendoci nuove creature, donandoci una nuova vita. E come può succedere tutto ciò? Beh, attraverso appunto la nuova nascita che troviamo sempre nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 3. Attraverso la fede possiamo ricevere la circoncisione del cuore operata da Cristo, e che in questo modo, come possiamo poi naturalmente anche rileggere le promesse dell'Antico Testamento, ci promette un cuore nuovo, un cuore di carne che andrà a sostituire il cuore di pietra. Un esempio di questa promessa la troviamo in Ezechiele 36, versetto 26, per chi la vorrebbe andare a controllare dopo. Ecco quindi com'è possibile risolvere il nostro grande problema che troviamo da Genesi 3 in poi. Non attraverso un qualcosa da fare, ma attraverso un qualcuno che doveva venire e che è venuto circa 2000 anni fa e che possiamo festeggiare in un modo particolare in questo momento dell'anno. Quindi avevamo detto prima che Cristo, che Dio aveva promesso un liberatore che era sia servo umile e sofferente, sia un re unto e prediletto. Vediamo intanto la caratteristica del servo umile e sofferente, che è Cristo. Un servo umile sin dalla sua nascita, colui che era il Dio dell'universo, la parola attraverso cui tutto è venuto alla luce, attraverso cui tutto fu creato. La luce che splende, come ci dice sempre questo primo capitolo del Vangelo di Giovanni, ma che non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma spogliò se stesso, prendendo forma di servo, diventò simile agli uomini, trovato esteriormente come uomo, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Questo è Filippesi 2, dal versetto 6 all'8. Che grande Dio, che grande grazia che ci è stata donata. E se pensiamo alla sua nascita, lui che poteva, anzi, mi correggo, lui che aveva il diritto di nascere nelle più grandi corti, nei castelli più grandi di questo mondo, nelle famiglie più ricche. Invece nacque in una mangiatoia a Betlemme, da una vergine giudea, ignorato dal mondo, sconosciuto a tutti, tranne che ai pastori e ai tre magi che Dio gli rivelò successivamente, perché andassero ad adorarlo. Così lui che era Dio e che in umiltà è nato come un bambino giudeo, avendo tutte le necessità e i bisogni e le dipendenze di qualsiasi bambino terreno. Aveva la necessità di essere allattato, di mangiare, di essere cambiato. Che grande esempio di umiltà! Lui, il Dio dell'universo, che è venuto in terra a portare la salvezza. Non so che idea puoi avere tu di quando parliamo magari di un Dio incarnato. Magari come me, che sei un appassionato di film, Marvel, fumetti, ti immagini un qualcosa come un Thor o un altro dio vichingo che quando viene in terra per incarnarsi, per operare qualcosa a contatto con l'uomo, eccolo che diventa quel Brad Pitt del cinema, muscoloso, bello, capelli lunghi, barba perfetta. Questo non è il Dio di cui ci parla la Bibbia, ma ci parla di un Dio, il Dio, l'unico Dio onnipotente, che è venuto in terra incarnandosi come un bambino, nascendo, crescendo e poi compiendo la sua opera in umiltà. E quando vediamo l'umiltà di Cristo, quando vediamo l'umiltà con cui Gesù è venuto per venire incontro a noi, cosa pensi? Cosa ti viene in mente? Ti porta a riflettere magari su di te e su come tu ti comporti. Che idea hai di te stesso? Che diritti hai che non sei disposto a cui non sei disposto a rinunciare? Sei tu troppo importante o comodo per, non so, aiutare a mettere a posto le sedie a fine culto o all'inizio? O per aiutare un fratello o una sorella che stanno facendo un trasloco o che stanno dipingendo casa? Prendiamo veramente esempio da Cristo Gesù e dalla sua nascita umile per lasciarci trasformare dallo Spirito Santo in umiltà anche nelle nostre vite. Ma anche nella sua nascita umile Gesù resta re. Infatti leggiamo in Luca, il Vangelo di Luca al capitolo 2, leggo dal versetto 8 al 14, dove dice: in quella stessa regione c'erano dei pastori che stavano nei campi e di notte facevano la guardia al loro gregge. E un angelo del Signore si presentò a loro, e la gloria del Signore risplendé intorno a loro, e furono presi da gran timore. L'angelo disse loro: non temete, perché io vi porto la buona notizia di una grande gioia che tutto il popolo avrà. Oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è Cristo, il Signore. E questo vi servirà da segno: troverete un bambino avvolto in fasce e coricato in una mangiatoia. E a un tratto vi fu con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava a Dio e diceva: gloria a Dio nei luoghi altissimi e pace in terra agli uomini che egli gradisce. Che momento glorioso, che descrizione gloriosa, quando l'angelo appare ai pastori per annunciare la nascita di Cristo, con questa corale di angeli dietro a lodare Cristo, il Re, che è venuto a portare la pace in terra agli uomini che egli gradisce. Infatti, come ho detto prima, Dio aveva appunto quindi promesso un servo umile, ma anche un re. E continuando sempre il passo che avevamo iniziato prima, parlando del servo umile, che si trova in Filippesi, capitolo 2, leggiamo che continua dicendo: perciò Dio lo ha sovranamente innalzato a Cristo e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sotto la terra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. E tu lo pieghi il tuo ginocchio davanti a Cristo? Vivi la tua vita in obbedienza e sottomissione a Dio? La tua vita è uno strumento nelle sue mani per la sua gloria? Sottomissione. Che Che brutta parola che ha usato. Ormai nel 2021 questa parola è diventata una parolaccia. Eppure, se la tua vita non è nascosta nella vita di Cristo, se non è arresa alla verità e alla potenza del Vangelo che troviamo nella sua parola, se non pieghi adesso il tuo ginocchio in adorazione e obbedienza a Dio, lo farai lo stesso comunque dopo, alla fine della tua vita, quando ti troverai davanti al suo trono santo per essere giudicato per il tuo peccato. Che dolore, che stridor di denti che ci sarà in quel momento, quando migliaia, milioni, miliardi di persone che non hanno arreso la loro vita a Cristo e non hanno vissuto una vita guidata dal Vangelo saranno giudicati colpevoli dal Dio Santo. E Cristo è venuto in terra incarnandosi proprio per risolvere questo, per tendere la sua mano salvifica e donarti la salvezza, per prenderti dallo stato e dal marciume in cui ti trovavi, per donarti la sua gloria e il suo onore, per renderti suo figlio. Infatti leggo di nuovo sempre dal primo capitolo di Giovanni, i versetti 12 e 13, dove dice: ma tutti coloro che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. E questa opportunità viene offerta anche a te. Non importa se vieni da un altro paese o da un altro continente. Utilizzando il parlare dell'Apostolo Paolo, non importa se sei giudeo o greco, straniero. Cristo Gesù, grazie all'opera della sua incarnazione, della sua morte e risurrezione, ha il potere di accoglierti nel suo regno, nella famiglia di Dio. È un'opera di grazia che non ti puoi meritare. È un'opera di grazia che è venuto a compiere qui in terra. Ed Efesini capitolo 2, dal versetto 11 al 18, descrive molto bene questo concetto e come il nuovo patto che Cristo è venuto a instaurare mostra la grazia di Dio in un modo ancora più glorioso rispetto ai patti precedenti. Infatti leggo al capitolo appunto 2 di Efesini, dove dice: perciò ricordatevi che un tempo voi, stranieri di nascita, chiamati incirconcisi da quelli che si dicono circoncisi, perché tali lo sono nella carne, per mano d'uomo, voi, dico, ricordatevi che in quel tempo eravate senza Cristo, esclusi dalla cittadinanza di Israele ed estranei ai patti della promessa, senza speranza e senza Dio nel mondo. Ma ora, in Cristo Gesù, voi che allora eravate lontani, siete stati avvicinati mediante il sangue di Cristo. Lui, infatti, è la nostra pace, lui che dei due popoli ne ha fatto uno solo e ha abbattuto il muro di separazione, abolendo nel suo corpo terreno la causa dell'inimicizia, la legge fatta di comandamenti in forma di precetti, per creare in se stesso dei due un solo uomo nuovo, facendo la pace, e per riconciliarli tutti e due con Dio in un corpo unico mediante la sua croce, sulla quale fece morire la loro inimicizia. Con la sua venuta ha annunziato la pace a voi che eravate lontani e la pace a quelli che erano vicini, perché per mezzo di lui gli uni e gli altri abbiano accesso al Padre in un medesimo spirito. Ripeto il penultimo versetto: con la sua venuta ha annunciato la pace a voi che eravate lontani e a voi che eravate vicini. Cristo viene chiamato anche in altri passi il principe di pace. Per esempio Isaia 9:5 lo definisce in questo modo. Egli era quel re promesso in 2 Samuele capitolo 7 che veniva a instaurare il regno di Dio. Così, quello che ti sta chiedendo oggi la Bibbia di fare è di ravvederti dal tuo peccato, di riporre la tua fede in questo Dio d'amore che è venuto incontro all'umanità per portare la salvezza. Quest'anno ti esorto a non festeggiare il Natale sul divano a guardare l'ennesimo film di Netflix sul Natale e pensare che in questo modo hai goduto il massimo tutto ciò che potevi goderti del Natale. Quest'anno festeggia il vero Natale celebrando la nascita di Cristo Gesù come tuo Salvatore personale e non solo come un nome. Corri a Dio, arrenditi a Lui per trovare gioia e pace e vita nel magnifico messaggio del Natale. E quindi potresti chiedere: cosa resta da fare per me allora? Niente? Nessuna buona opera? Nessun viaggio in determinati posti? No! Cristo si è incarnato per adempiere ciò che tu non potevi adempiere. Cristo si è incarnato per vivere la vita che tu non potevi vivere, in obbedienza a Dio Padre. E quindi adesso cosa mi resta da fare per essere salvato? Potresti sempre chiederti. Mi resta solo da avere la fede in questa promessa adempiuta in Gesù il Nazareno 2000 anni fa? Sì, questo è il messaggio del Vangelo. Questo è il regalo di Dio per l'uomo, la salvezza per grazia in Cristo Gesù. Volevi un bel regalo di Natale? Ti assicuro che questo è il regalo più bello che potresti mai ricevere. Invece per te che magari come me hai già creduto in Cristo Gesù, l'esortazione che ci resta è rifocalizzare la nostra attenzione in questo periodo dell'anno verso Dio, e non solo il 25, ma tutto questo periodo. Perché Lui che ci ha salvato, che ci ha liberato dal nostro peccato, che ci ha liberato dallo stato pietoso in cui eravamo, che ci ha resi Suoi figli, che ci ha donato la Sua pace, è degno della nostra lode. Fratelli e sorelle, noi dobbiamo recuperare una visione divina e trinitaria del Natale e distogliere il Natale da quella visione incentrata su noi stessi, sull'umanità. Conosciamo tutti la pubblicità famosa che fa: a Natale puoi fare quello che non puoi fare mai, a Natale si può fare di più. Che questo Natale invece possa essere per noi un Natale in cui riceviamo di più, in cui contempliamo di più il vero protagonista di questa festa, il Dio eterno e trino, e godere e gioire della pace e della salvezza che è venuto a portarci attraverso l'incarnazione. Amen. E non mi resta che augurarvi a tutti un buon Natale.